Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
San Mario.
Mancherà non una.
Non una.
Non due.
No, due settimane. Basta. No. Basta veramente. Perché...
Bad thought. Pensieri cattivi. In questa puntata abbiamo sostituito il fattore Tom Cruise col fattore volgarità.
Soprattutto
Julian Moore, Kevin Bacon.
Vogliamo Moore pancetta.
È come se promettesse una cosa e ti facesse vedere un'altra.
Cioè, di solito non è una bella cosa. Però.
Questa impressione me l'ha data la serie di cui parleremo la prossima settimana, quella con John Hamm.
C'è molto. Però ci sta.
È molto.
Lì c'è Bacon, qui c'è Hamm.
Insomma.
Sì, sì. Maronu Carman.
Perché questo qui è una pallottola impazzita che pialla. La gente proprio un trattore, quindi è un go,
anche perché digli no go a uno così
ci ha messo il cappello,
anche la cappella,
visto la cazzata è uscita.
Kurusuyano Itori Goto
Mao Mao,
il cognome fa Micio 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 Robert Rutare.
Basta, no, parlare di sé.
Cambiamo argomento.
Ti aggiunge qualcosa, Matteo?
No. Volevo dire delle volgarità, ma non mi sembra il caso.
Sono cose serie.
Buonasera e benvenuti alla puntata 42 di Sono cose serie, il nostro magazine dedicato alla serie TV e fumetti e tutto ciò che è seriale. Io sto ripensando a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, poi vi dirò delle cose.
Non lo so se lo voglio
sapere. Io sono Michelangelo Alessio, di fianco a me c'è il buon Paolo Ferrara.
Di fronte...
E che abbiamo in regia?
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
Siamo in doppio ruolo.
Doppio ruolo siamo...
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
Sia audio che video. Il buon Fabrizio Cucci. Come stai, Fabri?
Accaldato.
Fa caldo.
Lo studio sta raggiungendo temperature tropicali.
Infatti stiamo pensando di condividerlo con una pizzeria, che almeno c'ha già.
Vabbè, noi andiamo comunque dritti per la nostra strada. Puntata...
Media
stasera
carica.
Andiamo a fare cena presto probabilmente. Sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
E prima di chiudere io farei un alert.
Sì.
Perché dovesse succedere qualcosa di strano, eccetera, sappiate che in questo periodo purtroppo la zona è funestata da blackout.
No!
Se spariamo, se succedono cose strane, siete avvertiti.
C'è di buono che se va via la corrente, le bestemmie non vengono registrate.
Infatti, quello,
quindi già.
Insomma, a parte l'eventuale blackout in cui speriamo di no. Chiudiamo con il nostro solito spazio del nostro decimo lo spazio maledetto,
ma del Fabrizione maledetto.
Esatto, passa la palla a Fabrizio che tanto ci ha preso gusto, quindi va bene così.
E quindi
c'ho paura comunque.
Ma prima la serie della settimana, Your Friends Neighbors con John Hamm.
Fra poco invece il nostro solito cazzeggio sfrenato in cui parliamo di Watch in Progress, serialità, recupero, oggi un po' meno, però tutta sta roba qua. Tra 3, 2, 1. E ce l'hai saluto.
Io stavo pensando alla settimana scorsa che Matteo ci ha buttato lì due serie così da
giusto due, sette otto
che dove tu facevi la scheda tecnica.
Molto
io,
bene,
io ho finito di vedere Mercy for None.
Io devo cominciarlo, ma ce l'ho lì.
Vorrei dire delle cose, però potrebbe anche essere una serie della settimana, secondo me. Mentre invece abbiamo iniziato insieme Depth Q. Che sembra molto interessante anche quella. Devo dire, è una bella fresca.
Posso dire una cosa? Mi è apparsa, senza essere... Senza l'intenzione remake, no?
Sì.
Anche non dichiarato, però mi è sembrata comunque la risposta americana a Slow Horses.
Beh, se consideri che comunque non è inglese, ma è scozzese, è la risposta scozzese a Slow Horses.
Sì, sì, vero.
Potrebbe essere interessante. Sì, in realtà i presupposi sono un po' diversi, ma a livello di stronzaggine...
Però, esatto, c'è questo... Cioè, comunque, l'idea di spostare... Noi siamo abituati comunque alle produzioni poliziesche, gli eroi in teggeri, i figaccioni, eccetera. L'idea di spostarsi
che praticamente
nella
un dito in culo, male. Ma questa secondo me anche questa ha le potenzialità per diventare una serie della settimana.
Sì, tra l'altro anche i nostri ascoltatori settimana scorsa ce la suggerivano. Certo,
vero. Quindi noi ci stiamo facendo un pensierino e non diremo di più. Intanto io vi propongo, per le vostre papille gustative, ma anche per le vostre papille, no, non so, le palle degli occhi, chiamiamola così, una serie che anche questa potrebbe diventare una serie della settimana.
E questa molto probabilmente potrebbe diventare una serie della settimana.
Perché ho cominciato a recuperare una serie che è arrivata un po' tardi qua in Italia, perché è cominciata diversi mesi fa, ma finalmente è approdata nello streaming italiano, che si intitola Mobland. E il suo Paramount Plus, che è ideata da due personaggi che ultimamente abbiamo riconosciuto, nel senso che li conoscevamo già, ma li abbiamo già visti in serie che abbiamo recensito ultimamente, che sono Ronan Bennett. È stata ideata da Ronan Bennett, che è uno scrittore, sceneggiatore ed ex militare dell'RIA, dell'IRA britannico, che ha scritto cose interessanti tipo Nemico Pubblico, Public Enemies, e serie come Top Boy e Gunpowder. Ma sicuramente la ricorderete perché proprio all'inizio dell'anno vi abbiamo recensito The Day of the Jackal, che è una serie che abbiamo trovato estremamente interessante, soprattutto perché rilegge un libro fantastico di Forsyth, che è andato via da poco,
due settimane fa.
Esatto.
Ma aggiornandolo.
Aggiornandolo ai giorni nostri, facendo un bellissimo lavoro, anche seriale, proprio inteso come puntate che sono belle da guardarsi anche settimanalmente. Iscritta invece di azione di Ronan Bennett, ma scritta da Jess Butterworth, uno dei due fratelli, questo è drammaturgo, sceneggiatore e regista britannico, che da poco anche lui abbiamo recensito nella serie The Agency, altra serie che riscrive in maniera molto realistica la spy story, con una serie che era a sua volta un remake di una serie francese. Quindi insomma due personaggi che ho detto: ma che bello sarebbe a vederli insieme a scrivere qualcosa.
E quindi è una spy story?
No! È Mobland, appunto, è una storia di criminalità, di quella veramente brutta, prodotta tra gli altri da Guy Ritchie, che ne firma i primi due episodi. E uno dice: ah, ma quindi vedrò una roba alla Guy Ritchie? No. Lui è stato molto molto bravo nel non inserire troppi elementi,
non ricciarsi troppo,
esatto, della sua, come possiamo chiamarla, poetica, della sua estetica. Curiosità, soprattutto questa serie inizialmente era nata come spin-off di una serie molto famosa Showtime, Ray Donovan. L'avete mai vista voi? È una serie molto, molto carina, sì.
Da
essere intitolata inizialmente The Donovans. Quindi nel progetto volevano raccontare le origini e la storia ancestrale della complessa famiglia dei Donovan. Poi in realtà la roba è passata di mano in mano, è stata regalata, perché questa è una produzione MTV che ha prodotto praticamente per Paramount quasi tutte le produzioni original, tra virgolette, del canale, ed è passata invece a Paramount, passando da Showtime è arrivata a Paramount come prodotto originale, cambiando anche tutto il setting e quindi tutti i personaggi. È uscita, come vi dicevo, su Paramount diversi mesi fa, dal 30 maggio, ed è finita praticamente il 1 giugno 2025 nei paesi anglosassoni, mentre da noi è arrivata il 30 maggio e finirà il 18 luglio. Tutte e tre le programmazioni hanno fatto sì che i primi tre episodi fossero rilasciati la stessa settimana.
Comunque, molto particolare il fatto di non mandarla worldwide, come fanno di solito, o al massimo a distanza di una settimana.
O ci sono stati dei problemi di lavorazione sul doppiaggio, perché la serie ovviamente è doppiata in italiano, è arrivata in italiano doppiata, o forse probabilmente volevano fare così, non lo so per quale motivo. Ma la cosa più interessante di questa serie è il cast, perché è un cast pazzesco. Abbiamo il protagonista è Tom Hardy, che interpreta Harry da Sosa, che abbiamo visto, purtroppo l'abbiamo visto anche in Venom. Se c'è Matteo che ci sta ascoltando, gli fischieranno le orecchie.
Ma non dobbiamo citarlo per
ma
forza.
Però
parliamone solo serialmente.
Esatto, Peaky Blinders è Tabù tra le cose più interessanti che ha fatto. Poi abbiamo Helen Mirren, non vi dico niente di Helen Mirren, che porca miseria,
perché anche lei è finita in delle robe, diciamo, non proprio.
Io la ricordo in Caterina la Grande, secondo me è una bella serie su un personaggio storico che lei interpreta con grande vigore.
Sì, ha fatto anche Fast and Furious, cioè quello intendevo.
Ho capito. È sempre Helen Mirren. Però attenzione, Poi abbiamo Pierce Brosnan, il Piersone Brosnan, che oltre a essere uno delle fazzacce più eleganti di 007, ultimamente avevamo visto in The Son, sì, una gran bella serie, bella spessa. Poi questo l'ho visto e ho detto,
vabbè,
io questo
scusa, se vogliamo mantenere questo trend di dire anche le schifezze, è anche in Black Adam.
È vero.
Oh mamma mia, è vero. Poi c'è questo attore che io ho visto, che interpreta tra l'altro, interpreta sia il figlio di Pierce Brosnan, ovvero il fratello di mezzo, tra virgolette, Corran Harrigan, che è anche l'amico fraterno di Tom Hardy, di Derrida Sosa, che ha detto, ma qui io questo lo conosco, lo conosco, ed è Paddy Considine, noto per House of the Dragon nel ruolo di Viserys Targaryen, ma anche in The Outsider, ma lui ha fatto una roba, ha fatto veramente una valanga di roba.
Con i nomi sono un disastro, quindi voglio andare un attimo a vedere se...
Volevo solo citare, mentre sei stai cercando su Paddy Considine, anche Joan Fogat, che forse pochi non vi dirà nulla questo nome, però io l'ho conosciuta a livello artistico per essere uno dei personaggi più interessanti di Downton Abbey, cioè è quella che diventa poi la moglie del tizio zoppo, quindi anche lei fa parte dell'entourage, della servitù di Downton Abbey. Poi ci sono altri personaggi che vi dirò magari se capiterà, però vi voglio raccontare un po' della trama, perché è la classica trama gangster movie, ovvero siamo a Londra nei giorni nostri, ci sono due potenti famiglie criminali che si contendono il controllo della città. Da una parte ci sono gli Harrigan, che è un clan radicato nel traffico delle armi, con un'immagine quasi aristocratica, abitano in un... Lui, Pierce Brosnan, è il capofamiglia, Conrad Harrigan, abita in questo palazzo bellissimo fuori Londra. E dall'altro ci sono gli Stevenson, che sono più cittadini, sono un po' più proletari, che invece dominano il mercato degli oppiacei, quindi efedrina, metanfetamina, eccetera eccetera eccetera. La tensione tra le due famiglie degenera in una vera e propria guerra quando il figlio del boss degli Stevenson scompare e sembra che ci sia di mezzo il nipote, ovvero il figlio di Kevin Harrigan, interpretato da Paddy Considine, perché pare che la sera prima della sparizione loro due si siano incontrati e siano andati a fare festazze insieme. Quindi non si sa cosa sia successo, c'è il rischio che questo tizio sia finito malamente, anche perché poi succedono dei casini. Comunque le tensioni tra le due famiglie degenera in maniera abbastanza preoccupante. In questo scenario di violenza e tradimenti emerge la figura di Herrida Sosa, che è una specie di risolutore di problemi al servizio appunto degli Harrigan, che fa di tutto per proteggere la famiglia e gestire le ricadute di queste azioni. È un personaggio molto particolare, perché ci sono lealtà, il potere, la sopravvivenza, sono i temi centrali di questa serie, che esplora anche le complesse dinamiche familiari e criminali sullo sfondo di una metropoli moderna. Non c'è solo il problema di queste due famiglie che si scontrano, ma anche all'interno della famiglia ci sono delle relazioni un po' particolari. Vi dico solo che tra i figli di Conrad Harrigan, ovvero Pierce Brosnan e Helen Mirren, ci sono due fratelli di sangue più una sorella, che è il frutto di una relazione extraconiugale del personaggio di Pierce Brosnan, okay, che è odiata da Maeve, ovviamente la madre, perché quando la vedi in giro fa: questa che ci fa lì? Dimmi.
No, stavo pensando così, io non ho ancora cominciata, ma dal racconto,
sì,
mi fa venire in mente tantissimo l'altra serie di Guy Ritchie che abbiamo recensito poco tempo fa,
The Gentleman.
Sì, parlo soltanto, sì, di racconto di trama, sì, sì. Cioè già dal trailer, sì, è evidente, sono due cose, completamente
proprio
diverse,
proprio anche visivamente,
assolutamente. Però la trama mi ha buttato lì in mezzo.
Sì, mentre lì era un pochettino più,
vabbè, c'era anche c'era più cacciarona,
sì, più cacciarona. Certo. Questa invece è molto molto più spessa e si vede invece la mano di Bennett, che cerca di costruire una storia molto realistica, molto fredda, molto algida,
dove British.
Ma lo era comunque anche The Gentleman, ma con la locura di Guy Ritchie. Allora, la serie è inserita nel contesto urbano e questa è una degli interpreti, perché Londra, comunque i sobborghi di Londra, la zona del porto, queste cose sono molto particolari e sono molto presenti. La serie non sta reinventando la ruota, cioè a livello di genere siamo sempre lì, in quell'alveo legato appunto alle le gangs storie di mafia, intrighi, eccetera, eccetera. Ma è solidissima. La cosa che invece mi ha colpito subito, io sono arrivato più o meno a metà, sto seguendo, sono riuscito a recuperare, sono nella scia delle puntate che escono settimanalmente, l'80% chiaramente lo fanno i character, ma soprattutto i loro interpreti con i loro nomi altisonanti, perché ho pensato anche, questa serie avrebbe avuto lo stesso impatto se al posto di Brosnan, dell'Helen Mirren, di Tom Hardy, di Considine, ci fossero stati degli attori un po' meno famosi o un po' meno fazze famose? Non so rispondere a questa domanda. Va detto però che i personaggi sono praticamente l'80% del risultato. Tom Hardy in particolare, perché è molto bello il suo contrasto con la sua fisicità da scimmione, che è sempre lui, che ha questa parlata anche molto cockney, e il suo carattere però super compassato, riflessivo, dalle mille risorse. Devo dire che fa più paura quando fa questi personaggi qua. Perché poi a un certo punto... ci sono dei momenti in cui gli parte l'embolo e fa delle cose da come il personaggio te lo immagini, però non c'è più cattivo di un buono quando diventa cattivo, perché lui fondamentalmente sembra una persona molto accomodante quando deve parlare anche con i cattivi, è sempre lì gentile,
ma quando
gli viene 5 minuti mi è sembrato un po'... Faccio un esempio che non ci azzecca, però l'ho immaginato come l'acume e il carisma di un Mr. Wolf, hai presente il personaggio interpretato da Harvey Keitel, ma non ha la stessa freddezza, lo stesso carisma di Mr. Wolf. Mr. Wolf era uno che ti risolveva i problemi. Lui invece è un po'... Ma
guarda, sai cosa mi fa ricordare invece? Mi fa ricordare un film con Tom Hardy.
Sì.
Tratto da una storia vera
dei due
dove interpreta due fratelli, due gemelli,
uno super
quadrato che risolve i problemi eccetera, e l'altro invece carino, è pazzo
furibondo,
e questo personaggio sembra la fusione dei due fratelli.
Sì, cioè. Allora sì, più il fratello, perché lui è veramente molto posato, non sfocia mai in una violenza, c'è solo un momento in cui deve fare una cosa, la fa, ti piglia lo stomaco malissimo. Invece ho trovato il personaggio di Maeve, interpretato da Lemire, uno di quei personaggi super contrastanti, perché mi sta generando fin dal primo minuto un'antipatia inaspettata, perché fa per le cose che fa e le cose che dice. È sempre lì a pizzicare Pierce Brosnan, e questo è un stronzo, e questo lo devi punire, cioè, che a un certo punto, vi dico subito, vi faccio un piccolo spoiler, è in un momento in cui dovrebbe stare zitta, non sta zitta, e i figli la drogano.
Bello, così. Ci sta.
Invece di Pierce Brosnan mi ha invece molto incuriosito il fatto che Harrigan, la famiglia Harrigan è di origine irlandese, quindi lui che è inglesissimo sfoggia un bellissimo accento irlandese, e mentre ti aspetti un personaggio sempre con una certa eleganza, con una freddezza, invece è un po' caotico, si incazza facilmente, ogni tanto sbotta, e lo trovo, è anche un po' fisicamente è un po' anche trasandato per essere il capostipite della famiglia
irlandese.
Sì, ha questo, devo dire che è un personaggio molto interessante il suo. Figo, comunque io vi dico, finora l'ho trovato molto interessante, c'è sempre una tensione che fa
vedere il calendario, finisce 18 luglio.
18 luglio, diciamo che per la settimana successiva
voglio andare in vacanza.
Possiamo provare a inserirla all'interno. Io vi consiglio di vederla innanzitutto, perché comunque sono 10 episodi abbastanza densi, però è molto bello. Sono arrivato al quinto episodio dove tutto sembrava appianato. Al quinto episodio puoi finire la trama principale. Succede una roba che ho detto:
patapum,
capperine! Sì, perché secondo me ci sono. Ecco, la cosa interessante è che mentre Sosa, il personaggio di Hardy, fa di tutto, e vi dico di tutto, per cercare di mantenere lo status quo,
la tranquillità,
c'è qualche
simpatico
pazzerello, pazzerella, che sta cercando di creare uno scompiglio. Questa pallottola impazzita è veramente una roba che non mi ritmo. Ritmo è classico crime inglese. Quindi non t'addormenti, però devi fare attenzione alle cose che si dicono. Quindi ha bisogno di una certa attenzione per essere visto, direi di sì. No, beh, secondo me comincia bene, comincia molto bene.
Buona a sapersi, teniamo d'occhio.
La teniamo buona, speriamo che ce la porti bene. E volevi dire qualcosa?
No.
No? Mm. Volevi dire qualcosa?
Possiamo passare alla serie della settimana.
Serie TV.
Fa già una caldazza fotonica.
Sì, direi, ma noi parliamo di Your Friends and Neighbors, i tuoi amici e vicini.
E vicini.
Serie creata per Apple TV Plus da Jonathan Trooper, scrittore dai cui libri sono state tratte diverse pellicole di successo come Portami a casa, ed è stato co-creatore delle serie Banshee e Warrior.
Forse forse le due più famose.
Sì. E lui firma anche la regia del primo episodio,
che tra l'altro sono 9, quindi questa cosa.
La cosa interessante è il genere dichiarato, anzi meglio i generi dichiarati. Perché questa serie è dichiarata come una black comedy crime drama,
che ci sta, che
io se vedo pure. È stata già rinnovata per una seconda stagione. Io non capisco.
Nove
episodi da 46 a 56 minuti circa, rilasciati a partire dall'11 aprile 2025. Che parla?
Qualcosa della trama. Il fresco di divorzio Andrew Coop, detto Cooper, ha un'avventura con una ragazza che lavora per la sua stessa azienda. E il suo capo, bastardone, sfrutta la cosa per potersi liberare di lui. Coop, licenziato malamente, si ritrova improvvisamente in ristrettezze economiche mentre deve gestire la lussuosa vita dell'ex moglie e figli, i conti del suo commercialista che gli rompe le palle e la sorella turbolenta che da poco ha trovato una certa stabilità emotiva, ma alla fine finisce a casa sua perché è messa via.
È comunque sotto psicofarmaco.
Sì. Coop finisce per derubare alcuni dei suoi vicini, ma tutto precipita quando entra nella casa sbagliata al momento sbagliato.
Sentiamo il trailer.
I ragazzi?
Ah, stanno bene.
Bentornato, papà.
Tua moglie?
Ex moglie.
Ha cornuto!
Devo darti una brutta notizia. Sei licenziato.
Ma what the fuck?
Vista da una certa prospettiva, la vita si riduce a una serie di decisioni interconnesse. Sei indebitato, la casa, le macchine e il resto. E in quel momento, inevitabilmente, mi sono chiesto com'è potuto andare tutto così male e così in fretta.
Ti hanno mai detto che parli troppo?
Beh, ho perso.
Tattatesi, dacci calò. Ma quelli sanno quello che devono fare. Siamo americani, infallibili.
Devo dire che adoro il modo amichevole in cui avete divorziato.
Ma chi è sta signora?
Chi ha mai visto?
Ma che ne so io?
Diventa più difficile fingere che tra noi non ci sia niente.
Oh, ma chi te conosce?
Devo solo capire quanto posso resistere con quello che ho.
6 mesi, 7 al massimo.
Stavo pensando.
Fermiamo tutti. Mi è venuto un pensiero.
Queste case hanno cose di cui nessuno sentirà la mancanza. Mai.
Il lusso è libertà, il lusso è.
Riccone perde posto di prestigio e così si dà ai furtarelli.
A me coglione.
La tua non è furbizia, è stupidità.
Forse è disperazione.
C'è un recente sondaggio che dimostra chiaramente che chi guadagna più di 70.000 euro l'anno sta a rota insieme. Chiaro?
Scusatemi.
Sul serio?
Mi dispiace.
Cosa facevi di più importante di questo?
Perché devo lavorare!
Per essere uno che non lavora, sei molto impegnato.
Ci saranno conseguenze se ti beccano.
Ehi! Mi servivano quei soldi!
Come ti chiami, te? La Bira Galeazzo. Alla Bira Galeazzo, siccome c'è una lira, attacchi il cazzo.
Sono nei guai, Ali.
Guai seri.
Non mi dite che siete da polizia?
No, siamo da confraternita di Capocotta.
E che fate?
Arrestiamo di fide una mignotta.
Cosa hai fatto ieri sera?
Ecco, niente di che.
Ne avevamo aperte poche, te porto insieme quando eri pischello.
Abbiamo delle lamentele dal pubblico.
Attenzione.
Perché ci dicono...
Sì?
Poi vi dirò chi.
Sì?
Cioè, siamo alla serie della settimana e non sono nemmeno le 19.30.
Questo è De Simone.
Questo è De Simone.
Ma te, e fatti una domanda. Hai una risposta. Tu non ci sei.
E partiamo con la nostra recensione tecnica di Your Friends and Neighbor. Segnaliamo subito una manciata di nomi del cast. Che, vabbè, partiamo.
Pieno di gente.
Cominciamo ovviamente con Jon Hamm, Mad Men, giusto per dire, è l'episodio più potente in assoluto di Black Mirror.
Sì,
Bianco Natale. Poi è stato in Good Omens.
Faceva Gabriele, Fargo 5. Nell'ultimo fa un personaggio bruttissimo.
Insomma, Lui è Andrew Cooper e oltre a essere Andrew Cooper è ovviamente un interprete che è capace di reggere da solo le sorti e le qualità di una serie intera, e così fa anche
sì, ma il fatto che c'è lui è un po' quello che emerge dal trailer, ma quasi mi attira un po', no. Ma aspetto la fine della recensione.
Bravo. Poi abbiamo Amanda Pitt, che ha una lunghissima carriera cinematografica e all'attivo serie come Jack e Jill e Tugger Nance, che è la sua ex moglie Mel, una sorpresa. Cioè, nel senso, sì, è un'attrice bravissima. Però devo dire che il suo personaggio, che ha questi continui ribaltamenti d'umore, è veramente, veramente delizioso.
Ed era facilissimo scalzarlo,
assolutamente,
secondo me.
Assolutamente.
E questa denota, infatti, una scrittura del personaggio interessantissima.
Poi mi è piaciuto molto anche Hong Lee, che abbiamo visto, guarda un po', in Banshee e Warrior dello stesso autore, ma anche in Sea, sì. Che qui è il commercialista Barney Cho. Anche
mio personaggio preferito,
personaggio fantastico,
maschile, attenzione, maschile.
Poi abbiamo Olivia Moon, attrice e modella, che abbiamo visto in Six and the Newsroom, che è Samantha Sam Levitt, che è una vicina che intrattiene una relazione segreta con Coop.
Lo scopriamo praticamente quasi subito,
tipo terzo minuto.
No, terzo minuto no, ma
però insomma nella prima puntata. E poi citiamo ancora Lena Hall, che è Alison L. Cooper, cioè la sorella di Coop, che è un'attrice e cantante, vincitrice di Tony e Grammy Awards, e si sente. Perché in un paio di momenti canta
e fa una roba, anche una roba che ti rimane abbastanza dentro.
Ultimamente l'abbiamo vista anche nel ruolo di Miss Audrey nella serie di Snowpiercer.
Non l'avevo riconosciuta
perché qui l'hanno un po' avuto.
E questo è il mio personaggio preferito femminile.
Allora, dal punto di vista tecnico, la messa in scena è molto raffinata, con la giusta patina elegante e una fotografia legata a doppio filo al mondo dell'upper class americana. Bella gente, almeno esteriormente, case, vetture, accessori da sogno, per chissà e riesce ad apprezzare.
Infatti mi ha stupito moltissimo, perché è un intenditore, Roberto Recchioni, che citando la serie diceva: se siete degli esperti di orologi, a vedere certi pezzi da collezione avete qualche brivido.
Anche perché c'è questa cosa, questo curioso elemento che inseriscono nella serie, molto 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 grazioso, per cui soprattutto quando lui si concentra su qualche oggetto partono le didascalie degli oggetti trafugati, quindi proprio come una sorta di documentario in cui viene descritta
il prezzo è giusto,
esatto,
il banco dei pegni, i pugni che viene la storia, il prezzo.
Vengono descritte infatti le qualità, le peculiarità, ma ovviamente soprattutto le quotazioni di prezzo,
il valore
economico.
Sì, sì, sì.
Bella la canzone che accompagna la sigla, The Genesis, coscritta dal compositore della serie Dominic Lewis e interpretata dal cantautore Hamilton Lathauser. È un brano dalla sonorità glam rock anni 70 che commenta un video dove molti degli ambienti, accessori e veicoli della serie vanno letteralmente in pezzi e si disintegrano. Devo dire, la sigla molto molto bella.
Sì, io pensavo che fosse un brano in edizione coverizzato, invece
no,
è stato scritto
interamente.
E sta cosa, ho passato mezza serata a cercare il brano originale che non c'era.
Da questo punto di vista direi che proprio esteticamente è sicuramente una serie di alto livello.
Parliamo della recensione narrativa. Con l'ausilio di un simile cast, la costruzione dei personaggi, delle relazioni e delle componenti emotive della serie è efficace, non lascia indifferente lo spettatore che si affeziona soprattutto a certi personaggi, si lega, soffre e anche da un certo punto di vista così fisico suda tantissimo dagli occhi
nei momenti giusti,
quando è necessario. E abbiamo parlato di questi personaggi principali, ma io vorrei soffermarvi un attimo proprio per capire la completezza e l'efficacia della scrittura. Il lavoro pregevole anche su alcuni comprimari, ad esempio sulla proprietaria del banco dei pegni, che in qualche modo ricetta la roba che Coop va a rubare, che si chiama Lou Varg ed è interpretata da Randy Dunson, che fa un personaggio, chiaramente è un personaggio caratterista, lei è una caratterista,
ma è molto
divertente.
Tra l'altro bellissimo in questo contesto anche la sua guardia del corpo, sì, che è un personaggio che a livello di minutaggio ci avrà in tutta la serie 5 minuti totali a sommarli, eppure è protagonista di delle piccole scenette che gag, va molto carine,
una con un'ascia soprattutto. Poi abbiamo Jack Bailey, che è l'ex capo di Coop, che è il classico cattivo cattivone delle grandi multinazionali. Sarà la sua fecidità, questa facciona con la barbona un po' stronzo, però anche lì quel piccolo minutaggio che ha a disposizione è molto bello. Segnalo ancora la detective Lynn, che è interpretata da Sandrine Holt, che è l'ufficiale che si occupa delle indagini a Westmont, che anche lì è un personaggio un po' anomalo, nel senso che non è...
Ecco.
Vedi.
Su questo è un personaggio che mi è piaciuto un sacco, e rispetto a delle cose che stai per dire,
sì,
per esempio è uno dei personaggi che da un certo punto di vista ho trovato estremamente sacrificato.
Ah, sono d'accordo con te. Sono
perché era un personaggio fichissimo. Lei è il fratello, che sono un duetto magnifico.
Aggiungo che la piccolissima parte dei genitori coreani della moglie di Barney, che arrivano in un episodio, ma anche quelli sono dirompenti, perché anche lì quando sono costruiti bene i personaggi bastano veramente due frasi e un'azione per costruirti anche le reazioni, e ci arriviamo.
Infatti guarda, se dovessimo rileggere la nostra recensione tecnica solo dal punto di vista dei personaggi, questa serie avrebbe un punto in più.
Peccato che questa componente sia decisamente più forte e interessante, come dicevamo, della storia, perché la gestione delle dinamiche crime vuole giocare una costruzione arguta con salti in avanti e indietro nel tempo. Vi ricordo che inizia con il fattaccio che succede, non diciamo quale, e poi torna indietro di 4 mesi e ti racconta tutto quello che succede
per
4 episodi.
Infatti io a un certo punto me l'ero dimenticato il fattaccio iniziale. Me l'ero dimenticato.
A me ha fatto il senso, perché al terzo episodio ho detto allora, quando arriva sta roba?
Perché, io invece me l'ero dimenticato, e quando arriva il quarto episodio che comincia ad andare in lì, dici cazzo, è vero.
Quindi andiamo avanti indietro nel tempo, abbiamo delle pause anche in cui le componenti più umane prendono il sopravvento nella narrazione. C'è un intero episodio dove tutto si frizza perché l'intera famigliola, in qualche modo, che si deve riunire forzatamente perché deve andare all'università della figlia maggiore, fa una scampagnata e tutto quello che noi abbiamo visto finora si azzera.
È in pausa.
È interessante e molto bella, però purtroppo ritorniamo malamente nella vicenda solo alla fine, e sembra un classico filler.
Sembra quasi un esatto.
Dove c'è costruzione, perché cioè, c'è un'evoluzione.
Lo è perché è necessario, cioè nel senso la necessità di quell'episodio è farti vedere che lui sta recuperando dei rapporti
con i figli, eccetera, eccetera.
E questo recupero ha un peso nei cazzi che gli stanno per succedere.
Esattamente.
Però c'è bisogno di 50 minuti per farlo.
Ci aiutano a costruire un terreno per le scelte che farà sia il nostro protagonista che i personaggi che gravitano intorno a lui, perché ribadiamo, questa costruzione sia nei protagonisti che nei comprimari, soprattutto in Barney, servirà poi per fare delle azioni molto importanti alla fine. Proprio per queste due nature, quindi la crime e la black comedy, che tentano di evolvere in un dramedy se vogliamo, non sembrano amalgamare del tutto. Sembrano un po' come l'acqua e l'olio, che è difficile mescolare, a meno che non ti ci metti col frullatore. Ma ma non trovano il modo di fondersi insieme a dovere, con un effetto quantomeno straniante e alcuni passaggi che scivolano oppure si avvicinano ad essere più faticosi e respingenti, tanto da far pensare che forse qualche episodio in meno avrebbe giovato. Cioè tutta la costruzione dei primi 3-4 episodi, forse riassunti in un episodio e mezzo,
cioè tipo
due.
Il terzo episodio, seppure ha cose interessanti, perché non è che sia un brutto episodio, però per esempio entra in quella fase in cui dici ok, col prossimo potrei decidere di mollarti.
Ma difatti, adesso ne arriviamo, ma la sensazione è proprio questa. I primi tre episodi io li ho visti in un tempo abbastanza ravvicinato, ma mi sono pesati molto.
Sì.
Quando poi invece arriva il fattaccio e quindi...
Il resto...
Tra l'altro, la sensazione finale è che la storia finisca per ridurre il tutto, almeno buona parte, a una tempesta in un bicchiere d'acqua, con alcune linee chiuse frettolosamente e semplicisticamente.
Da qui quello che dicevo, per esempio, sul personaggio della poliziotta.
Sì, la serie semina almeno due minacce che si presentano come di grandissimo peso, di grandissimo rilievo, ma soprattutto di un rischio fortissimo per il protagonista, che alla fine si risolvono quasi una bolla di sapone o a pizze fichi, come sì, preferite la metafora. Prima di lasciarti al voto, volevo segnalare, secondo me, due cose che sono una molto bella e una, secondo me, che è proprio al limite del ma che cacchio state facendo. La prima è flop, cioè sorvoleremo volentieri sul fatto che molti di questi facoltosi amici di Coop, cioè stiamo parlando di gente che ha delle case da 50 zilioni, stanze, esatto, non usino o non abbiano installato nelle loro opulenti ville adeguati sistemi di sicurezza e di sorveglianza, perché Coop entra e esce senza far scattare un allarme,
cioè,
senza
lui sarà giusti a un certo punto,
no,
sì, ci sarà
lo spieghiamo. Mentre appena fuori dal benestante quartiere del protagonista le case abbiano doppi antifurti con password dedicate a seconda della zona, cane da guardia indemoniati, agguerrita vigilanza notturna collegata via radio con la polizia, eccetera eccetera eccetera, sospendiamo la nostra incredulità semplicemente perché Coop è lui a spiegarci che conosce tutti i punti deboli di queste abitazioni avendole frequentate assiduamente.
Però effettivamente questo è un passaggio un po' forzato,
un po' farraginoso, un po' forzato. Invece molto top sono interessanti le riflessioni e manco tanto sottili critiche sulla contemporaneità, la ricchezza e il senso di umanità della moderna società americana. Se non proprio nuovissime, sono gestite con un piglio quasi letterario, e li torniamo a quello che l'autore voleva scrivere, sì, ha scritto, grazie anche alle riflessioni con voce fuori campo del protagonista, che non sono didascaliche e neppure fuori luogo, cosa di per sé già ottima data la criticità di un simile e abusato escamotage. In più, che le sentiate con la voce originale di John M o quella del suo doppiatore ufficiale Fabrizio Pucci, che lo doppia come sempre in maniera estremamente professionale e di grandissimo impatto,
e che abbiamo intervistato, andate su YouTube a recuperare,
tra l'altro, in un momento
molto
interessante,
sì.
L'effetto sarà comunque sempre convincente, che sentiate la caldissima voce di John M molto affabulante o
la il vocione
bellissimo di Fabrizio, sarà comunque gradevole in tutti e due. Devo dire che anche il doppiaggio ha fatto un lavoro
ottimo.
molto
voci assolutamente incollatissime,
assolutamente. Bel lavoro.
Passiamo alla nostra scala tecnica. Vi ricordiamo che passiamo su una gamma che parte dall'1 di Superstition di Mary Van Peebles e sale fino al 5 di Breaking Bad e Better Call Saul. La serie di questa sera si becca un 3,5 su 5. Per una manciata di punti è una serie dall'esperienza seriale intensa.
E c'è un treno che parte.
Va bene. Massa, ecco, massa 33, concentrazione molto alta di 4.31. È una serie con un grandissimo potenziale, ottimi personaggi, un gran cast, ben girata, ma che tende a perdersi un poco, trovando nelle componenti crime un pretesto che parte interessante, ma si diluisce e zoppica, diventando l'elemento più debole della serie e lasciandoci anche con qualche perplessità su un'ipotetica stagione 2.
Sì, perché in realtà la stagione chiude
ha
con
una
un
sua
finale
chiusura,
chiaramente aperto per dare la
però,
possibilità.
Però personalmente è un finale aperto che ci sta. Cioè, sì. La risoluzione delle cose l'ho trovata più che debole, un po' frettolosa, un po' facilona. Sì. Ma l'epilogo mi è piaciuto.
Sì.
La scelta. L'epilogo è molto carino, però secondo me
non originalissimo,
no ci mancherebbe, però carino, sì, ci stava, adeguato in questo senso qua. Il problema è che secondo me per ora ci sta proprio perché aperto. Sono da un lato curioso perché se trovano l'idea giusta potrebbe essere intrigante, dall'altro non capisco. Nel senso che secondo me per proseguire deve cambiare il genere, capito?
Probabilmente deve cambiare il genere.
E allora, se hanno il coraggio e la serie cambia genere, potrebbe essere molto interessante.
Se non fosse per queste sbavature che comunque da un punto di vista narrativo sono purtroppo evidenti, questa poteva essere tranquillamente una serie da 4, da 4 e mezzo.
Assolutamente.
E ti dico, Fabrizio, se hai piacere, recupera, perché comunque non vai male, cioè siamo oltre la sufficienza, quindi guardala. Diamo invece una scimmia. Sempre lei. Maledetta. 3 su 5, scimpanzé. La serie prometteva, ammettiamo, un orango per il cast, per le premesse, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla fine non riesce ad andare oltre lo scimpanzé. Seppur le digressioni in alcuni passaggi siano molto belle, diluiscono troppo sia la tensione che purtroppo le sorprese. Da qui il consiglio per la fruizione. Si torna ai grandi classici. Posologia da un episodio al giorno, così proprio se volete, potete fare il classico binge watching a rate, ovvero dividervi la serie in blocchi da due episodi fino alla sesta puntata e poi filare belli dritti per tre puntate, gli ultimi tutte tre insieme.
Sentiamo adesso, è tornata a proposito di scimmie, la nostra house band, i Nerd Monkeys, con Suburbia Crime Club. E poi tocca al Fabrizio Cucci maledetto.
La messa in scena appare così raffinata, con fotografie alla per class dedicata. Bella gente, case, auto da sogno vero, ma la storia alla fine vale proprio zero. Le didascalie sugli oggetti sono curiose, mostrano prezzi che rendono le cose preziose. Jonathan Tropper ha provato a mischiar tutto, ma il risultato è un po' brutto. Acqua e olio che non si mescolano. Notevole con Jonam che la regge, Amanda Pitt che convince e non delude. Ma la costruzione arguta si complicava, con salti temporali che si incagliavano. Flop sui sistemi di allarme, ignorati dalle ville dei ricchi, abbandonati. Top per le riflessioni sulla società, I'm in voce fuori campo, che qualità. La critica televisiva ha fatto il mestiere, analizzando senza metteva un orango, ma resta scimpanzé. Le minacce si sgonfiano come un soufflé. Un episodio al giorno è il consiglio finale. O binge watching rattizzato, niente male. Massa 33 con concentrazione elevata, ma la tensione alla fine è sgonfiata.
L'angolo maledetto.
Simone, no. Sempre l'iniziativa, prendi, no. Sempre.
L'ha presa troppo l'iniziativa, cioè, Fabione, stavolta.
L'opinione di De Simone.
Ragazzi, ambizione. Io sono disperato.
Perché succede?
È successo? Perché, come sapete voi, cosa è successo da poco? Cosa c'è stato? Mi sembra un paio di settimane fa, no? Il Tutum 2025.
È vero. Tutum.
Che in mezzo ai mille traileroni, tutto quanto, si è consumato, secondo me, quello che potrebbe essere definito il più grande crimine contro l'umanità del 2000.
Sì. Parole forti! Sì,
perché finalmente è stata ufficializzata l'attesa di Stranger Things 5.
Scusa, io ti ricordo che noi siamo iscritti al canale di Stranger Things, questi qua, praticamente un anno e mezzo.
Le broadcast
ci stanno spaccando i maroni. Dai.
Perché facciamo un attimo un po' di conto. L'ultima stagione di Stranger Things, no? La quarta, è uscita a luglio del 2022.
Minchia, così?
Luglio 2022.
È già passato così tanto
tempo.
Sono passati
quasi tre anni. Quanti sono? Uno, due, tre fottuti anni.
Sono già tutti sposati con figli. Questi.
Nel mondo delle serie TV, alla fine è un'eternità questa, geologica, no? Sì. Intere generazioni di teenagers sono cresciute senza sapere come finisce la storia di 11 e compagnia. Cioè, gente che magari non è neanche nata quando è iniziato Stranger Things. Cioè, ma non basta.
Poco ci manca.
Non basta, no? dai, perché ricordiamoci che anche la quarta è uscita dopo tanto tempo dalla terza, cioè. Sì. Perché comunque, evidentemente, 3 anni di attesa non erano sufficienti per soddisfare l'appetito sadico dei fratelli Duffer di Netflix, no? Hanno deciso di dividerci ulteriormente l'anima, dividendo questa benedetta quinta stagione in 3 parti.
Cioè, non bastava dire stagione 5, 6 e 7. No, stagione 5, ma in 3 parti.
3 fottute parti.
Madonna, okay? Quanti danni ha fatto Harry Potter, cioè, mamma mia.
Prima parte novembre 25. Seconda parte a dicembre 25. Terza parte a gennaio 26.
Ma secondo me Netflix ha capito che il binge watching non gli conviene più.
Ho capito, no. Però novembre, dicembre, gennaio non è che pensavo secoli. No. Cioè, una volta a mese, dai.
Ma non ha senso, capisci? Perché sì, questa alla fine è una forma.
Sì, non ha senso, no.
È una forma di tortura psicologica, vero. Forse anche legalmente riconosciuta. Una strategia di manipolazione emotiva che farebbe invidia ai peggiori regimi totalitari della storia.
Secondo me è una di quelle cose che hanno lasciato fuori dalla checklist di Guantanamo. C'era
la convenzione di Ginevra.
Arriviamo adesso alla domanda, che secondo me sorge anche un po' spontanea. Sì. No? Sì. Dopo tutto questo tempo, no? Dopo tutta questa attesa, saremo ancora in grado di sopravvivere? Il nostro sistema nervoso reggerà l'impatto di 3 cliffhanger consecutivi di parte 1, parte 2, parte 3? E oggi lo scopriremo con il nostro test scientificamente provato e accurato al 73%.
Al 73%. Mi prendo da scrivere, aspetta un secondo.
Entriamo nel mood, ragazzi.
Sì, giusto.
Sì. Dai.
Sì, perché il test scientifico dell'angolo maledetto, no, è stato sviluppato internamente e, come dicevamo, accurato al 73% per determinare il vostro livello di sopravvivenza all'attesa più lunga della storia delle serie TV.
Ok, sentiamo, vediamo.
Allora, iniziamo. Domanda 1.
Sì.
Come avete reagito alla notizia che Stranger Things 5 uscirà in 3 parti, 3 fottute parti, tra novembre 25 e gennaio 26? Opzione A, che lo scegliete voi, eh. Sì. Ho fatto una danza della gioia perché significa più tempo con i miei personaggi preferiti.
Manco per il cazzo, vabbè, comunque.
Opzione B. Ho bestemmiato in ogni lingua del sottosopra che conosco.
Ma anche del sopra.
Opzione C. Ho accettato stoicamente, tanto ormai Netflix ci ha abituati a tutto. Opzione D. Ho iniziato immediatamente a pianificare un boicottaggio globale a Netflix. Vabbè, opzione E. Ma che me ne frega a me?
No, io devo dire che sono B come bestemmia.
Beh, io ho accettato stoicamente, perché secondo me...
Vabbè, voi segnate. Sì. Io non vi dico cosa rispondo.
Ah.
Domanda 2.
No, posso immaginarlo.
Parliamo della strategia di sopravvivenza, no?
Sì.
Cosa farete durante l'attesa tra le varie parti? Riguarderai le prime 4 stagioni almeno 3 volte analizzando ogni frame? Cercherai spoiler su Reddit come un detective ossessivo compulsivo? Proverai a guardare altre serie per distrarti, ma tutte falliranno miseramente? Entrare in ibernazione volontaria fino a gennaio 2026? Opzione E, non vi ho detto le lettere, scusate, ma vabbè. Opzione E, che me ne frega a me?
Questa allora, volta penso di essere più vicino all'opzione finale.
No, è che io proverò a guardare altre serie. No, io vorrei guardare altre serie e penso che me la... Però...
L'interfaccia di Netflix di Just Dance 4 e poi 5, parte 1, parte 2, parte 3, è finito lo spazio.
Ma no, la C è fuorviante, perché sicuramente guarderò altre serie.
E anch'io. Quindi...
E non fallirò.
Non... E quindi se non fallisce, è che me frega a me, guardi altre serie.
Andiamo alla terza domanda, che è cruciale. E quale sarà la vostra strategia per evitare gli spoiler? Opzione A, cancellerò tutti i social media e vivrò come un eremita digitale. Opzione B, confidi nella tua leggendaria forza di volontà. Sì, le ultime parole famose, vabbè. Opzione C, leggerai tutti gli spoiler possibili perché non riesci a resistere.
Sì.
Opzione D, farai finta di non vedere e poi ti lamenterai quando ti spoilererai da solo. Opzione E, che me ne frega a me?
Allora, va detto che io sono abbastanza livello pro
spoiler nazi.
No, sì, spoiler, quindi me la proprio me ne batto, cioè nel senso no. Non cancello tutti non vado a cercare.
Ma secondo me alla fine vince che me frega a me, perché le altre c'hanno sempre un
esatto, c'è sempre qualcosa che non mi torna.
E quindi che me frega a me, tanto posso schivare.
Schivare, hai ragione. Vabbè.
Domanda 4 e penultima, l'ansia alla finale.
Sì.
Come gestite l'ansia da finale di serie?
Cioè?
Opzione A, neghi l'evidenza, non può finire, faranno spin-off per i prossimi 50 anni.
Speriamo di no.
Siamo di no.
Opzione B, hai già iniziato il processo di lutto anticipato.
Ma anche no.
Opzione C, sei un ottimista cosmico e quindi sarà il finale perfetto della storia della televisione.
Quello si spera, ma...
perfetto, ma magari un bel finale.
Sì,
dai.
Sì.
Opzione D, stai già preparando teorie complottiste sulla vera fine di Netflix.
E di nuovo, secondo me.
Ma no.
Sì.
E se no poi c'è l'opzione E, che immagino...
Che me ne frega.
E io torno lì, perché comunque alla fine... nel senso non... disinteressato.
Ma manca anche l'opzione lezione F. Ti darò un bel sospiro di sollievo che finalmente ce la siamo levata dalle palle.
Che con voi, vedi che torna.
Ultima domanda, domanda 5. Intanto dalla chat salutiamo Paolo Garrone.
Ciao Paolo, ciao Polone.
E si stupisce che non c'è Matteo. Lo saluto
purtroppo
in chat.
È missione per conto di Dio.
È Matteo che dice che finora tutte la E.
Tutte le strano.
Io c'ho una B, però tutto il resto per ora tutte E.
Adesso ultima domanda, la quinta. Il finale dell'episodio 4, quindi a novembre 2025, termina con un cliffhanger devastante.
Ah, stai facendo uno scenario, ipoteticamente. Sì.
Quindi la fine di parte 1. Urli così forte che ti sentono anche nel sottosopra. Scrivi immediatamente una petizione su change.org per anticipare l'uscita.
Ma no.
Apprezzi stoicamente la maestria narrativa dei fratelli Duffer.
Sei proprio figo.
Sei figo.
Sì.
Piangi silenziosamente e ordini 47 pizze di consolazione.
Ma no.
E opzione E. Che me ne frega me.
mi sembra un po'... No, scusami, però se c'è un bel cliffhanger e scritto come si deve, apprezzo stoicamente la maestria narrativa.
Se effettivamente è scritto buono.
Non dovete giustificarvi, tutte le risposte sono giuste per voi stessi.
Sì.
Quindi adesso ditemi qual è la prevalenza delle vostre risposte.
La mia prevalenza resta
comunque.
Cioè c'ho un back.
No, io c'ho... apprezzo, in questo caso, se l'hanno scritta bene, apprezzo stoicamente la maestria narrativa.
Ma quindi, adesso andiamo quindi nella parte in cui arriviamo ai test, ai risultati del test scientificamente dubbioso. Se avete risposto prevalentemente A, siete zen master del sottosopra. Siete così zen che potreste meditare durante un attacco di un demogorgone. Livello di sopravvivenza immortale. Se avete risposto invece prevalentemente B, siete dei veterani dell'attesa. Avete le cicatrici di guerra delle attese tra le stagioni precedenti. Sopravviverete, ma con almeno 3 maratone complete della serie. Livello resiliente.
Non esageriamo, dai.
Se avete prevalentemente risposto C, siete degli ansiosi del sottosopra. L'attesa vi consumerà lentamente. Reddit sarà la vostra seconda casa. Quindi diciamo un livello traballante.
Io manco so cos'è Reddit.
Se avete invece risposto prevalentemente D, siete vittime del sottosopra, semplicemente. Perché mi dispiace, ma non sopravviverete. Okay. Entrerete in stato catatonico dal primo trailer. Siete un po' a livello game over.
Ok.
E invece se, e solo se, avete risposto a tutte le domande con l'opzione E...
Siete
persone normali. Anche perché, diciamocelo chiaramente, Stranger Things, dopo tutti questi anni con questa programmazione, ha abbastanza rotto il...
E Simone, via dalle palle! Sei sempre in mezzo, come giovedì.
Ma prevalentemente... no, così.
Faccio uno...
E nella prossima puntata, mercoledì prossimo, torniamo qui e parliamo di Il Baracchino. Cioè, non è che ci portiamo da mangiare da casa, è proprio la serie che si chiama così. È una serie animata italiana su Prime Video.
E siamo stati molto interessanti. Diremo delle cose interessanti su questa
prima
serie.
Prima della chiusura ci sono un attimo di risultati.
Vai.
Tutto quanto. Intanto salutiamo De Fons che ci saluta e dice mannaggia.
Ciao Andrea.
Mannaggia, arrivo solo adesso. Vabbè, De Fons, adesso daremo a te tutti gli altri dove trovarci a recuperare questa puntata, certo, non ti preoccupare. Poi abbiamo Matteo che dice: filotto di tutte, ma del risultato che me ne frega a me. E poi commenta il risultato dicendo: no, sono una persona normale, non che è possibile. Ma infatti è
vedi, no, aspetta, lui ricade chiaramente in quel 27%
di errore
era
scientificamente
test.
Provato al 73%.
E lui è cascato in quel 27%, chiaramente. Quindi tu che ci stai seguendo, ascoltando, recuperando Andor, ricordati che sei nella posizione di poter mettere stelline, certo, mi piace, certo, campanelle,
certo,
fondi fiduciari, assegni in bianco, quello, no, che quello, vuoi. No,
e non
quello.
Fare come il referendum, vai a votare.
Esatto, e metti un bel mi piace al video o le stelline al podcast.
Puoi commentare.
Cavolo.
Puoi dirci la tua, puoi dirci quale risultato hai avuto dal test.
Fallo anche tu.
Oppure puoi condividere questa puntata con i tuoi amici, i tuoi peggiori nemici, i tuoi amici e vicini.
Soprattutto
tutti quelli che
your
vuoi.
Your friends and neighbors.
Ricordiamo e salutiamo i nostri compagni di viaggio, Michelangelo Alessio qui accanto,
ciao,
a me, io sono Paolo Ferrara, salutiamo a casa il nostro De Simone maledetto, sperando che torni, e il nostro doppio regista questa sera,
che si è fatto come al
Fabrizio
solito
Cucci. Hai scritto il doppio mazzo.
Esatto.
Eh sì, mi sono anche rotto il
costringerti. Quindi noi avremmo chiuso, rimane soltanto da ricordarvi un'ultima cosa, il nostro promemoria. Chi non ci ascolta è un birimbino!
Comunque questo test non mi torna. Io ho 2 C e 3 A. Io ho 3 e 3 E.
Anch'io.
Io ho 2 C e 3
B e
3 E. E C allora? Sei un test abicino.
Io sono B e C.
Beh...
Avete preso per un coglione?
Ma no, sei un eroe!
Ah, avete preso per un coglione?
Ma no, sei un eroe!
Avete preso per un coglione sotto la vela, mi fa male!
Sono come suono.